Cominciamo questa sessione dando la parola a Dora Bognandi, segretario nazionale dell'Associazione Italiana per la Difesa della Libertà Religiosa e membro del Comitato Scientifico di FOB, che ci parlerà appunto della legge sulla libertà religiosa, un percorso accidentato. Dora, ti do la parola molto volentieri.
Questa qua. Grazie. Buongiorno a tutte e a tutti. Intanto una piccola precisazione, io sono segretario nazionale dell'Associazione Internazionale per la Difesa della Libertà Religiosa e quindi è un'associazione che ha un respiro anch'essa internazionale. Il tema che mi è stato affidato è questo del percorso accidentato della legge di libertà religiosa. È dalla decima legislatura, adesso siamo alla diciassettesima, che si lavora per avere una legge di libertà religiosa. Sono passati 67 anni da quando è entrata in vigore la nostra Costituzione e ancora non abbiamo una legge di libertà religiosa nel nostro paese, ma come si diceva prima ci si rifà un po' alla legge sui culti ammessi e 11 confessioni hanno potuto stipulare intesa. Per parlare di questo percorso accidentato, quindi partiamo dalla decima legislatura e precisamente dal 27 maggio 1989, quando il presidente del Consiglio Ciriaco De Mita dà mandato alla commissione, alla prima commissione affari costituzionali, di dare attuazione alle disposizioni concordatarie e di predisporre un disegno di legge sostitutivo della normativa del 29. La commissione comincia a lavorare, intanto cambia il presidente del consiglio, sarà Giulio Andreotti, e il professor Margiotta Broglio consegna al presidente Andreotti il 7 maggio 1990 il primo disegno di legge organico sulla libertà religiosa. Su questo testo, prima di essere consegnato, sono stati sentiti la CEI e le confessioni con intesa. Ricordo che ho vissuto un po' in prima persona tutto questo percorso della legge di libertà religiosa. Eravamo in vacanza, era agosto, la commissione delle chiese evangeliche per i rapporti con lo Stato ci chiama tutti e ci dice: guardate, c'è un testo di legge, bisogna dare il nostro parere. E così fu fatto, il testo viene in linea di massima accolto dal Consiglio dei Ministri nel settembre del 90, ma il disegno di legge viene bloccato dalla Ragioneria dello Stato perché dice che prevedeva agevolazioni fiscali a favore delle erogazioni liberali e questa avrebbe costituito un onere consistente a carico del bilancio dello Stato. Quindi si blocca lì. Dopo 5 anni, nel 1995, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Lamberto Cardia, richiama il professor Margiotta Broglio, assieme al prefetto De Filippo e al professor Carlo Cardia, e gli dice: riesaminate questo testo del 90. Loro si mettono subito a lavorare e lo presentano pochi mesi dopo, nell'agosto del 1995, emendato. Ma intanto siamo arrivati alla tredicesima legislatura e siamo al primo governo Prodi. Si dà mandato alla prima commissione della Camera di sentire i vari enti di culto e alla fine viene fuori un disegno di legge del 3 luglio 1997. Questo disegno di legge era stato spinto e lavorato molto dal professor Domenico Maselli, anch'egli evangelico. La commissione lo licenzia nel 2001, però questo disegno di legge non completa il suo iter. Eravamo nel 2001. Quando nel settembre accade la distruzione delle torri gemelle negli Stati Uniti e quindi si instaura un clima di paura ampiamente strumentalizzato dalle forze politiche. Nel mese di novembre sia l'onorevole Spini sia l'onorevole Molinari presentano un loro disegno di legge sulla libertà religiosa, ma non era proprio tempo per potersi soffermare su questa tematica. E arriviamo così alla 14ª legislatura. Il presidente del Consiglio è Silvio Berlusconi, il quale riprende il testo che era stato presentato precedentemente, quasi identico, lo presenta e lo manda alla prima commissione affari costituzionali. Secondo il relatore c'era molto da riflettere su quel testo e infatti il testo viene stravolto in commissione. Era considerato troppo liberali e il relatore scrive nella presentazione della prima commissione permanente: se certi aspetti di questo disegno di legge hanno suscitato riserve e dibattiti, ciò è dovuto soltanto al fatto che esso ha dovuto pensare al di là della situazione contingente, giocando su un terreno non solo molto più ampio, ma anche pressoché sconosciuto, il terreno cioè dei futuri rapporti con l'Islam. E ciò doveva necessariamente implicare non solo estrema cautela legislativa, ma anche grande fermezza nella difesa della nostra tradizione religiosa e della nostra inalienabile identità. In questo disegno di legge è in gioco infatti non solo la questione di libertà individuale di culto, ma anche l'interesse nazionale, che abbraccia appunto anche l'identità spirituale del nostro paese. Scrivemmo tutti quanti per dire: non è possibile, perché questo disegno di legge così stravolto è un disegno sulla limitazione della libertà religiosa, non sulla garanzia della libertà religiosa. Si ferma quest'altro disegno di legge anche se continua il percorso dell'intesa, infatti nel 2007 vengono siglate le intese con mormoni, induisti, buddisti, apostolici. E arriviamo alla 15ª legislatura. C'è di nuovo il presidente Prodi. La Commissione Affari Costituzionali ha il compito di rivedere i testi Spini e Boato e eventualmente di presentare un testo unificato. Era presidente l'onorevole Luciano Violante e il relatore era il professor Zaccaria, l'onorevole Zaccaria. E lui comincia una serie di consultazioni presso la Chiesa Cattolica e le altre confessioni religiose. Il testo presentato è diverso da quello Spini e Boato. Particolarmente significativo è l'articolo 1 al comma 2, dove si dice che la presente legge si fonda sul principio della laicità dello Stato, al quale è data attuazione nelle leggi della Repubblica. Inoltre si parla in questo testo di registro delle confessioni religiose e le confessioni iscritte possono accedere automaticamente a un regime specifico, partecipare al 5 per 1000 alla deducibilità delle erogazioni liberali e si dà anche un tempo limite allo Stato per terminare l'iter delle intese. Si procede a un'altra consultazione nel mese di luglio 2007, proprio in questa sala qui parlavamo di queste cose e le varie confessioni, diversi di noi erano presenti qui, abbiamo fatto le nostre relazioni e diversi di noi hanno presentato il loro parere su questo disegno di legge. Non sapevamo, almeno io non lo sapevo, che il giorno prima era stata sentita la CEI e il segretario generale aveva affondato il disegno di legge elencando i suoi punti non condivisibili e diceva che questo testo rischia di omologare la Chiesa Cattolica e le altre confessioni religiose, ma soprattutto parla di sorpresa e preoccupazione per l'introduzione del principio della laicità come fondamento della legge sulla libertà religiosa. Monsignor Bettori diceva che era singolare e forzata l'introduzione di questo concetto del principio della laicità che per lui era più vicino al modello francese che non alla tradizione italiana. Quindi praticamente il disegno di legge si ferma. Ma a proposito di laicità, forse la CEI dimenticava che già dal 1989 c'era stata una sentenza della Corte Costituzionale, la sentenza 203, che parlava della laicità come principio supremo dell'ordinamento giuridico. Il testo della sentenza, tra l'altro, dice: il principio di laicità, quale emerge dalla Costituzione, implica non indifferenza dello Stato di fronte alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo culturale e religioso. Quindi l'attitudine laica dello Stato corrisponde non ad astratti concetti di estraneità o ostilità verso le confessioni religiose, ma si pone al servizio di concrete istanze che provengono dalla coscienza civile e dalla religione dei cittadini. Sul disegno di legge piovono migliaia di emendamenti, articoli aggiuntivi, che rendono impossibile l'avanzamento del disegno di legge. Poi la fine anticipata della quindicesima legislatura fa decadere il tutto e arriviamo alla sedicesima legislatura. Primo presidente Silvio Berlusconi e poi sappiamo che c'è stato Monti, eccetera. Berlusconi non presenta un disegno di legge, ma sono altri, ce ne sono quattro: Roberto Zaccaria nel 2008, Magda Negri sempre nel 2008, Ivano Maglioli nel 2010, Lucio Malan nel 2011. Questi progetti di legge, pur con qualche differenza, però hanno una sostanziale omogeneità. Si dedicano alla libertà individuale e collettiva, poi alla posizione giuridica delle confessioni religiose e poi alla procedura della stipula delle intese. Questo tema della libertà religiosa è stato dilaniato nel tempo da diatribe elettoralistiche e le forze politiche si scagliavano in continuazione accuse reciproche, ma non risolvevano i problemi che pure ci sono. C'è sempre stata paura di perdere prestigio e privilegi da una parte e dall'altro c'è stato un atteggiamento ideologico dettato da paure antislamiche che hanno bloccato ogni tentativo. Bastava menzionare il matrimonio religioso valido agli effetti civili che già subito si è gridato, dai tempi della presentazione del disegno di legge di Baldospini, si è gridato all'introduzione del matrimonio poligamico in Italia. Si ha tanta paura, si costruisce la paura nei confronti dello straniero e poi tanta disinformazione fa tutto il resto. E così siamo allo stallo legislativo per quanto riguarda questo aspetto. Nel frattempo, in questi 25 anni, la società è cambiata moltissimo, anche dal punto di vista religioso. Il cristianesimo è sempre più percepito come plurale, ci sono gli ortodossi, ci sono i protestanti che crescono, gli islamici, altre confessioni come buddismo, induismo, eccetera. Il flusso migratorio porta diverse confessioni nel nostro paese. Questo scenario è complesso, ma è reso ancora più complesso dalla discrezionalità della pubblica amministrazione, che tante volte prende dei provvedimenti che negano la libertà. E la legge della Lombardia del 2005, poi modificata nella legge del febbraio 2015, negava veramente la libertà dell'esercizio religioso ed è stata, tanto è vero che è stata impugnata dal governo. Ora, le intese, se la legge di libertà religiosa si è fermata, le intese un pochino sono andate avanti e nel 2013 sono entrate in vigore le leggi con le confessioni che prima avevo menzionato. Ma questo fa crescere ancora di più il divario che c'è tra confessioni omologhe. che dovrebbero avere gli stessi diritti. E arriviamo adesso alla nostra 17ª legislatura. Dal primo maggio, dal mese di maggio, diciamo, del 2013 è attivo un gruppo di lavoro sulla libertà religiosa che è guidato dall'onorevole Roberto Zaccaria. Vi fanno parte docenti universitari in materia di diritto ecclesiastico, esponenti di religioni varie, vi sono anche dei rappresentanti istituzionali. Il titolo di questo articolato è Norma sulla libertà di religione e di coscienza. Questo disegno di legge cerca di prendere in considerazione la situazione che è mutata, la situazione sociale, politica che è mutata, e questo porta a riflessioni diverse. E poi anche le normative internazionali che sono state varate nel frattempo. Si deve naturalmente cimentare con l'abrogazione della legge sui culti ammessi, far salve gli accordi e le intese già stipulati, concorrere all'attuazione del principio di laicità, tutelare l'esercizio individuale e collettivo della libertà religiosa, pensare ai luoghi di culto, alla sepoltura, ai ministri di culto, alla celebrazione dei matrimoni validi all'effetto civile. Il testo è quasi completamente pronto, diceva il professor Zaccaria, nei prossimi giorni, proprio lo diceva qualche giorno fa, nei prossimi giorni sarà reso pubblico e seguirà il suo iter. Dunque, per la legge di libertà religiosa è stato ed è un periodo buio. Quanto tempo durerà ancora? Che sorte avrà il disegno di legge Zaccaria e di tutti questi giovani? Ecco, vorrei soltanto concludere con un breve aneddoto. Un vecchio rabbino domandò una volta ai suoi allievi da che cosa si potesse riconoscere il momento preciso in cui finiva la notte e cominciava il giorno. Forse da quando si può distinguere con facilità un cane da una pecora? No, disse il rabbino. Quando si distingue un albero di datteri da un albero di fichi? No, ripeté il rabbino. Ma quand'è allora? Domandarono gli allievi. Il rabbino rispose: è quando, guardando il volto di una persona qualunque, tu riconosci un fratello o una sorella. Fino a quel punto è ancora notte nel tuo cuore. Ecco, ci sarà ancora buio per la legge di libertà religiosa fino a quando non considereremo che è necessaria per tante persone che sono i nostri fratelli e le nostre sorelle.
Grazie, grazie a voi, grazie a tutti.